Buonasera a tutti, 21.07, do la parola alla dottoressa Poletto per l'appello.
Andriani e Rita.
Presente.
Bellamoli Silvana.
Presente.
Braga Andrea.
Presente.
Campedelli Elisa.
Assente e giustificata.
Cappellari Luigi.
Presente.
Carello Nicolò.
Assente.
Carlotto Mirko.
Assente e giustificato.
Dai Pre Enrico.
Presente.
Capitano Dimitri.
Assente.
Mancini Luisa Rita.
Presente.
Melillo Valentina.
Presente.
Paon Giovanni.
Presente.
Rigo Marco.
Presente.
Schiesaro Barbara.
Presente.
Soave Fabio.
Assente giustificato.
Stoppato Luca.
Presente.
Veronesi Michele.
Presente.
Zanotto Luisa.
Presente.
Zavanella Federico.
Presente.
Cinque assenti. Quattordici presenti.
Con 14 presenti su 19 abbiamo il numero legale, quindi do inizio al consiglio. Nomino scrutatori, i consiglieri e le consigliere Cappellari, Zanotto e Braga. Grazie. Allora, partiamo con le comunicazioni. Prima comunicazione: sono le date della nuova stagione di Soffitta in Piazza, iniziativa che tanto piace. Noi siamo come circoscrizione quella che ha più appuntamenti, come abbiamo appunto deciso già l'anno scorso. Vengono ovviamente confermati 6 appuntamenti annuali, sempre gestita dalla Curlocco. Ricordo che ha avuto appunto l'affidamento triennale, quindi anche quest'anno ci sarà Curlocco all'organizzazione. La location è la medesima ovviamente dell'anno scorso, quindi i giardini di San Marco. E vi comunico le date. La prima data è il 29 marzo, sono tutti di sabato, 29 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 21 giugno, 20 settembre e 11 ottobre. È stato accolto la richiesta che era emersa da più consiglieri l'anno scorso di togliere luglio, che era effettivamente nel mattino è stato molto molto caldo, e anticiparlo a marzo. Quindi quest'anno, avendo già l'affidamento fatto l'anno scorso, abbiamo potuto anticipare il primo appuntamento il 29 di marzo. Quindi questo, se avete domande, proseguiamo. E volevamo appunto, insieme alla dottoressa Poletto, dare un resoconto delle 3 commissioni con portafoglio relativi ai contributi e alle prestazioni di servizio dell'anno 2024. Allora, per quanto riguarda la commissione 3, quindi sport, politiche giovanili, è stato impiegato e speso tutto il budget della commissione, tranne un residuo di 128 euro dell'alfabeto del cinema di Come Donna e Cinema Teatro Aurora. Cinema Teatro Aurora lo vedrete anche per quanto riguarda la commissione cultura come spesso residuo, cioè non si è potuto erogare il contributo perché le entrate hanno superato le spese. Quindi voi sapete che noi possiamo erogare un contributo in caso di sbilancio tra entrate e spese. In questo caso le entrate hanno superato le spese, pertanto, perché appunto fanno pagare il biglietto, pertanto in tutti gli appuntamenti che ci hanno chiesto contributo non abbiamo potuto erogare il contributo totale. Quindi per quanto riguarda appunto le pari opportunità, quindi al pavimento del cinema di Come Donna, c'è stato un residuo di 128 euro. Per il resto è stato tutto speso. Per quanto riguarda la commissione 5 è stato tutto speso, quindi politiche sociali ha speso tutto. Per quanto riguarda la commissione 6, i residui appunto anche in questo caso sono stati per il cinema Teatro Aurora negli appuntamenti dell'alfabeto del cinema qualche residuo di prospettiva famiglia per una difficoltà di rendicontazione, l'associazione Universo, che aveva proposto due laboratori creativi, non si sono realizzati per mancanza di iscrizione, quindi questo contributo ovviamente non è stato erogato, e il C19 nel progetto Bullismo e Cyberbullismo ha avuto un residuo di 35 euro. Quindi questa è la situazione. Tutto il resto, tutti i contributi che abbiamo approvato in consiglio sono stati tutti erogati interamente. Se vuoi aggiungere qualcosa, se avete domande, benissimo, possiamo andare avanti. Approvazione verbale sempre precedenti, andiamo a approvare il verbale dei due scorsi consigli, quindi del consiglio regolare e del consiglio straordinario. Ricordo gli assenti, che erano Campedelli, Carello, Carlotto, Capitano, Paon, Rigo, Schiesaro e Veronesi. Il resto erano tutti presenti, quindi vado, se non avete domande, a portare in votazione il verbale della seduta numero 2 del 20 febbraio. Favorevoli? Undici. Contrari? 0. Astenuti? 3. Paon, Rigo e Veronesi. Sì. Poi seduta numero 3 del 20 febbraio è stato appunto l'integrazione in consiglio straordinario dove ho presentato solo io. Favorevoli, tutti il resto, contrari 0, astenuti tutti gli altri. C'era uno schermo da Schiesaro che
ha votato favorevole.
Ah, favorevole non c'è problema.
Può votare come vuole.
Sì, ma non c'è problema.
Contrari 0, astenuti
tutti gli altri. Sì, ma allora, grazie. Punto numero 3, patrocinio.
13.
Richiesta patrocinio, abbiamo 3 richieste di patrocinio. Allora, la prima iniziativa è l'iniziativa Leggermente, gruppo di lettura, organizzato dallo SPCGL di Verona, e sono 8 incontri dal 30 gennaio al 29 maggio 2025 presso la Sala Corsi del Centro Tommasoli. È un'iniziativa che abbiamo già patrocinato lo scorso anno, ci richiedono il patrocinio. È un gruppo di lettura. Se avete domande, se no poniamo in votazione. PG 33007, Leggermente gruppo di lettura, richiesto dalla SPCGL Verona. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, astenuti 0, pertanto il patrocinio viene approvato. Richiesta di patrocinio per l'iniziativa denominata Hakuna Matata, tutta frenesia, della parrocchia Santa Croce, che presenta il musical, come dice il titolo, del Re Leone, realizzato da un gruppo di lavoro di adulti e bambini con lo scopo di condividere, socializzare e mettere a disposizione le abilità di ciascuno. È un evento gratuito di ingresso libero e verrà rappresentata domenica 16 marzo 2025 alle 17.30 presso il Cinema Teatro Alcione. Domande? PG 38712, Hakuna Matata, tutta frenesia, dalle parrocchie Esaltazione Santa Croce. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, astenuti 0, pertanto la richiesta di contributo viene approvata. Terza e ultima richiesta di patrocinio è una serata informativa per una corretta alimentazione organizzata dal gruppo Alpini Borgo Venezia per celebrare il primo anniversario della riapertura dello studio medico Penne Nere. Viene organizzata una serata informativa sulla corretta alimentazione per una vita sana, tenuto dalla dottoressa Amato Eliana, che è una nutrizionista della LIT, della Lega Italiana Lotta ai Tumori. Si svolgerà questa iniziativa presso la Banca degli Alpini in via Casorati 16, martedì 25 marzo alle 18. È proprio un'occasione per festeggiare il primo anniversario della riapertura dello studio medico e dare un po' anche il riscontro di questo primo anno di attività, che comunque vi anticipo è andato molto bene, hanno avuto veramente tante persone che si sono rivolte a loro, quindi ecco, verrà un po' dato aggiornati i partecipanti su questa attività. E se avete domande potete chiedere, sarà il momento di chiedere. Okay. Sì. Domande, no? Allora, PG66358, gruppo Alpini Borgo Venezia, serata informativa per una corretta alimentazione. Favorevoli? All'unanimità. Contrari zero, assenti zero, pertanto la richiesta viene approvata.
Io voto per me, per chi mi sa, per la corretta alimentazione.
Allora, do lettura della concessione delle sale circoscrizionali. L'assegnazione sale gratuite da sala conferenze presso il centro Tommasoli è stata concessa presso all'associazione Vox Generation APS prove coro dell'Università di Verona del 26 gennaio dalle 14 alle 18 alla Croce Verde per il corso base allievi soccorritori volontari dell'ambulanza dal 4 febbraio al 5 marzo direzione innovazione beni comuni, politiche giovanili e pari opportunità, l'appuntamento istituzionale di lunedì scorso per appunto presentare il percorso di partecipazione dei cittadini con background migratorio, poi la sezione Club Alpino Italiano Cesare Battisti APS, l'assemblea annuale dei soci il 7 marzo. Associazione Gruppo Promozionale Quartiere Trieste, incontro intergenerazionale con lo spettacolo 1, 2, 3 a recitare col Camè il 29 marzo dalle 14 alle 18. Associazione Animalisti di Verona ODV, conferenza sulla crisi climatica il 15 marzo dalle 17 alle 21. Gruppo di volontariato Marino Beghelli ODV, serata informativa per città di riattivare l'inceneritore di Cade 2 il 21 marzo dalle 20.30 alle 23. Queste sono le sale. Sala conferenze e gratuità della sala conferenze. Sì, siete tutti d'accordo. Sono state naturalmente, se c'è un passaggio in consiglio, perché sono tutte sale, sono tutte associazioni APS ODV ETS, quindi iscritte al ruolo del terzo settore, quindi come voi sapete dal regolamento si possono dare gratuitamente, però chiaramente un passaggio di consiglio per comunicare che sono state date a queste associazioni per trattare questi temi è corretto. Quindi se nulla avete in contrario passiamo al prossimo punto. Sì, le sale a pagamento non verranno più presentate in consiglio, ecco, quindi tutte le amministrazioni, tutti i vari assemblee condominiali, eccetera, li diamo per assodate, sono pagate. Mentre abbiamo una richiesta di contributo dall'AMIA per l'utilizzo di gratuità della sala corsi del centro Tommasoli per la Paper Week. È la settimana dal 7 al 13 aprile dove AMIA promuoverà il progetto La Carta che fa scuola, un'iniziativa volta a sensibilizzare scuole e cittadini sull'importanza della raccolta differenziata di carta e cartone. Diciamo che noi in questo periodo siamo anche particolarmente sensibili. Per quanto riguarda i cittadini in generale si propongono laboratori di riciclo creativo. Allora, le date sono, chiedono a sala corsi giovedì 10 aprile dalle 13.30 alle 16.30 e il 12 aprile dalle 9.30 alle 12.30. E sono appunto due laboratori creativi, il primo dalla carta può nascere un fiore, un laboratorio pratico in cui i partecipanti realizzeranno fiori decorativi utilizzando carta di recupero. La seconda, poesie di carta, creazioni sostenibili, un laboratorio dedicato alla creazione di quadretti poetici, utilizzando materiali di recupero come giornali, carta, cartone. Ecco, queste sono due attività che sono organizzate da AMIA all'interno della settimana Paper Week di sensibilizzazione. Ci saranno progetti in tutte le circoscrizioni e quindi ecco, chiaramente ci chiedono una richiesta di gratuità sale e noi dobbiamo decidere se concedere o meno. Considerare la mano.
Le date
certamente sono giovedì 10 aprile dalle 13.30 alle 16.30 e il 12 aprile dalle 9.30 alle 12.30 che è un sabato la mattina. Poi penso che daranno insomma pubblicizzeranno l'iniziativa, insomma, anche perché ripeto sono iniziative che ci sono in ogni circoscrizione perché è proprio la settimana di sensibilizzazione a questo tema, quindi Se non avete altre domande, poniamo in votazione. 71348, richiesta di contributo per gratuità sala corsi Centro Tommasoli, Paper Week laboratori per i cittadini. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, astenuti 0, pertanto la richiesta di contributo viene approvata. Vicepresidente, dai tre.
Prima sulla questione Centro Tommasoli è perché è passato in mano al Comune, giusto? La gestione?
No, è rimasto della circoscrizione. Non è cambiato nulla.
Non è per, sul fatto del pagamento.
Non è cambiato nulla, è solo una questione di anche di
lavoro,
di preparare gli elenchi, nel senso che ai fini dell'associazione non è cambiato nulla, quello che si pagava prima si paga ancora adesso e quello che non si pagava non si paga ancora adesso, non è cambiato nulla ai fini dell'associazione, il regolamento è rimasto uguale, è solo una comunicazione al Consiglio che daremo solo le gratuità, perché poi insomma penso che sia importante sapere a quale associazione, per quali iniziative vengono concesse gratuitamente le sale, mentre uno che un'associazione che paga la sala, insomma, non viene più data, non viene più comunicata, è solo una questione di comunicazione. Basta. E, punto numero 6, associazione di Audi. Mercatino agricolato a scopo raccolta fondi il giorno 31 maggio 2025 presso i giardini cantori veronesi. Allora, il 31 maggio è stato richiesto appunto concessione del suolo pubblico dall'associazione di BA, che conosciamo bene, per lo svolgimento di un mercatino di bricolage per appunto raccolta fondi. Sapete che la DBA raccolgono fondi per la malattia che rappresentano per i ricercatori. In questo caso il ricavato della raccolta fondi andrà a favore di una borsa di studio per una giovane ricercatrice del Policlinico di Borgo Roma per appunto queste malattie. 31 maggio 2025 alle 10:19 è una presa d'atto. Se qualcuno qualcosa in contrario, però deve passare dal Consiglio ad essere appunto comunicata.
Se avete qualcosa in contrario, se no procedo con gli atti.
Con appunto con l'assegnazione al suolo pubblico di Nossa. Andiamo alle commissioni di lavoro e do subito la parola al coordinatore consigliere Cappellari per la presentazione dei lavori della Commissione Politiche Sociali per la Salute e Centri di Comunità.
Buonasera, siamo approvati come commissione ancora 12 febbraio perché si è trovata una richiesta di contributo della Bowser, la Università del Polo Itinerante, per una richiesta appunto di contributo per finanziare una serie di incontri, come c'è stato anche l'anno scorso, tra l'altro, un periodo compreso tra ottobre 2024 e aprile 2025, una serie di incontri appunto dedicato in particolar modo al pubblico anziano per fornire appunto sempre uno scopo di socializzazione, di condivisione, conosciute sul territorio anche. E la richiesta è stata di 1.200 euro da parte dell'Auser e 900 euro destinati praticamente come compenso per i relatori e 150 di convivialità e 150 di materiale pubblicitario, fotocopio, volantinaggio. La commissione, eravamo presenti in 5 e abbiamo votato per contribuire con 900 euro, quindi fondamentalmente sì. Di sicuro per contribuire a dare il compenso ai relatori e abbiamo tutti votato favorevole per 900 euro. Basta. E volevo anche ricordare che il 4 marzo c'è la Croce Rossa che si trova in via Castoro per fare i soliti controlli di glicemia, pressione arteriosa e colesterolo, e per la quale è andato il patrocinio nella sala parrocchiale, ecco, dopo l'orientazione sana
questo. Grazie mille. E se non avete domande poniamo in votazione subito. Quindi PG 43019, richiesta di contributo Hauser, vi sentite voi governanza VD per l'iniziativa Università Popolare Itinerante. L'ha già spiegato benissimo il coordinatore. La commissione propone 900 euro, commissari presenti 5, voti favorevoli 5. Se non avete domande, votiamo noi. Favorevoli? All'unanimità. Pertanto la richiesta di contributo viene approvata. Io do la parola subito al coordinatore consigliere Stoppato, politica culturale, istruzione e famiglia. Grazie.
Buonasera, grazie Presidente, e buonasera a tutti e a tutti. Allora, la commissione si è riunita il 13 febbraio e abbiamo votato alcune richieste di contributo. La prima, all'ordine del giorno, era quella di cui abbiamo votato anche il patrocinio in questa seduta, che è l'iniziativa Cuna Matata, quindi richiedente la parrocchia di Santa Croce, che chiede 1200 euro per lo spettacolo Cuna Matata, quindi un evento gratuito di ingresso libero. Si tratta del musical del Re Leone, realizzato da un gruppo di lavoro di adulti e bambini della comunità salesiana, con lo scopo di condividere, socializzare e mettere a disposizione le abilità di ciascuno. E l'evento si terrà il giorno 16 marzo alle 17.30 al Cimacione, e loro preventivano spese, chiedono un contributo di 1200 euro, preventivano spese per 600 euro di service audio luci, 250 per la stampa varia, volantini, manifesti, 150 SIAE, 200 costumi e scenografia. La commissione si è espressa all'unanimità per un contributo di 800 euro sui 1200 richiesti. La valutazione appunto è stata quella, come in altre sedute della commissione, quella di, essendo un evento singolo, di non dare tutto, ma far valere appunto il valore del contributo in quanto tale, e quindi dare circa il 70-80%, in questo caso siamo all'interno, quindi 800 euro di contributo, parere espresso all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, la richiesta di contributo da parte del gruppo promozionale Matera Trieste per l'iniziativa Studio Assistito Kids. Conosciamo bene questa iniziativa, un'iniziativa che si ripete ormai da qualche anno, e in particolare fanno richiesta per un arco temporale che è di 3 mesi. In questo caso si tratta dei mesi di marzo, aprile e maggio, e quindi inizierebbero il 4 marzo e finirebbero il 30 maggio per 2 incontri a settimana, il martedì e il venerdì, per 2 ore ciascuno, dalle 16 alle 18. E la richiesta di contributo è per spese preventivate di 750 euro, quindi la richiesta è di 750 euro per le prestazioni occasionali del personale che assiste i bambini. E in questo caso la richiesta è superiore, come spiegato in commissione, alle richieste delle ultime richieste fatte dal gruppo promozionale, di 50 euro, di solito chiedevano 700, questa volta 750, ma ho spiegato appunto che è stato appunto chiarito dal gruppo promozionale che, visto che ormai è qualche anno che va avanti questa iniziativa, ha tarato le richieste di contributo chiedendo qualcosa in più a inizio anno, perché sanno che ci sarà una presenza maggiore da parte dei bambini e delle bambine, quindi ci sarà più bisogno insomma di personale, e invece chiederanno un pochino di meno per le future richieste che arriveranno durante l'anno. E quindi la commissione, in questo caso come nelle richieste precedenti, si è espressa all'unanimità per dare tutto il contributo di 750 euro. Hauser Borgo Venezia per l'iniziativa Il Giardino Ritrovato, e anche questa in realtà è un'iniziativa che conosciamo, perché avevamo già votato un contributo, se non sbaglio, l'anno scorso per una prima parte di progetto. Si parla di coinvolgere le classi delle scuole elementari Gualino in questo progetto, che mira a coinvolgere i ragazzi nello studio e nella riqualificazione di quello che è il giardino del Tomasoli, che attualmente sappiamo non essere frequentato né utilizzato, e quindi il progetto spunta delle lezioni con i ragazzi e le ragazze, ai assistiti dal personale al personale di Vidaburi, al personale di Amia e ovviamente ai volontari di Auser. Quindi questa è la seconda parte del progetto che si è ampliato appunto perché ci sono anche dei partner. Le spese preventivate sono per 1600 euro e ci dovrebbe essere credo anche l'allegato con i costi preventivati. Vanno dall'assicurazione al pagamento degli esperti di Vidaburi, al coordinamento dei laboratori, le attrezzature del lavoro, i materiali di facile consumo, le fotocopie e la convivialità per la festa finale. Quindi spese preventivate 1600 euro, 300 euro arrivano dal contributo esterno di Amia per le particolari attrezzi per il giardino, 100 euro dal C19 che dirà che sono per la parte di fotocopie e stampa. A noi viene richiesto un contributo di 1000 euro e la commissione si è espressa all'unanimità votando per un contributo di 800 euro in questo caso, e in questo caso una parte di tutto quello che richiedono, anche perché è stato valutato il fatto che avessero anche dei contributi da altre realtà esterne alla circoscrizione. E successivamente all'ordine del giorno c'era la richiesta di contributo da parte dell'associazione Vive Visioni, impresa sociale, e per le pellicole della memoria un italiano in Albania 1939-48. Un attimo che ritrovo, ok. La richiesta è del contributo di 510 euro per la realizzazione della seguente iniziativa, appunto le pellicole della memoria, la ricorrenza dell'80° anniversario della liberazione di Vive Visioni, progetto RICHAC, in collaborazione con Ampi e Cinema Alcione e con il patrocinio dell'Istituto Studi della Resistenza, organizza la proiezione del docufilm La macchina del cinema di Alfredo e del regista albanese Roland Sejko e direttore dell'archivio storico dell'Istituto Luce. Il docufilm prodotto e distribuito dall'Istituto Luce Cinecittà, premiato con il Nastro d'Argento nel 2022, racconta il punto di vista di un operatore italiano sulle vicende vissute dai militari e civili italiani in Albania dal 1939 al 1943. E è in corso una richiesta di collaborazione con il centro di ricerca film dell'Università di Verona, prevista la possibilità del collegamento via web con il regista, e la proiezione si terrà il giorno 22 aprile alle ore 18.30 al cinema Alcione. Appunto, la richiesta di 510 euro, le spese preventivate sono 440 per l'affitto della sala, 70 per il pagamento della SIAE. La commissione si è espressa con un contributo ha votato per un contributo di 400 euro sui 510 proposti. E ultimo punto all'ordine del giorno era il progetto, la presentazione del progetto Silenzioso Fahrenheit a febbraio 2025, e sapete che avevamo già votato un progetto simile proposto dalla commissione l'anno scorso, e l'anno scorso si era tenuto all'Egio, quello installato in Piazza Cavalieri, e era stata un'iniziativa molto apprezzata, e anche quest'anno devo dire che la commissione si è espressa favorevolmente proprio perché ha apprezzato insomma la qualità della proposta. E quest'anno però, essendo appunto nel mese di febbraio, l'iniziativa non avverrà all'aperto ma avverrà negli spazi della biblioteca Mondadori di Borgo Trieste il giorno sabato, che è
il 1 marzo,
e quindi questo è stato presentato alla commissione e la commissione ha votato favorevolmente al progetto. C'è un ultimo punto, posso già presentarlo, sì, che non è stato presentato in commissione, ma portiamo in consiglio per continuazione di tempo, perché è necessario dare un parere in tempi brevi, non ci serve tempo, e che è quello, anche questo una proposta già vista, che riguarda il cinema all'aperto nei quartieri, proposto dall'assessorato al decentramento in collaborazione con l'assessorato alla cultura, che propongono le proiezioni di film all'interno dei quartieri. È stato proposto a tutte le circoscrizioni, è nostra facoltà decidere quante proiezioni e dove farle. Noi gli anni scorsi, per due anni di fila, insomma, finora abbiamo fatto ai Giardini di Santa Croce, nel periodo appena prima della saga di Santa Croce, che viene per inizio settembre, e quindi la proposta del coordinatore, insomma la mia proposta è quella di rivotare per lo stesso tipo di organizzazione, quindi sempre inizio settembre, sempre una proiezione, e l'importo che ci viene richiesto è quello di 900 euro da parte della commissione, e ovviamente il resto è dato il resto viene integrato dagli assessorati. Come sapete, come gli anni dopo aver fatto la gara, verrà affidato appunto il attraverso un bando il progetto a un'associazione dell'iniziativa dei quartieri. Quindi questa era la proposta. Sì, la proposta sarebbe quella di riproporre la Santa Croce, nella speranza, adesso vi faremo sapere nelle prossime commissioni, nei prossimi consigli, nella speranza che poi venga replicata invece anche l'esperienza di Felipe invece a Samara, quindi avere entrambe le esperienze vicino all'aperto per l'estate. Grazie.
Grazie. Domande? Allora, se non avete domande, iniziamo a votare noi le proposte. Allora, PG 38662, richiesta di contributo da parte della parrocchia Esaltazione Santa Croce per l'iniziativa Hakuna Matata. Proponiamo un contributo di 800 euro. In commissione appunto hanno sempre avuto l'unanimità in tutte le proposte, giusto? Sì. Ok, quindi ecco, una matata 800 euro, favorevoli? All'unanimità, pertanto la proposta viene approvata, il contributo viene approvato. 5.1.6.1.6, richiesta di contributo da parte del gruppo promozionale Quartiere Trieste per un'iniziativa denominata Studio Assistito Kids. Richiesta di contributo, appunto, l'attività è dal 4 marzo al 30 maggio, ogni martedì e venerdì per due ore, richiesta di contributo 750. Favorevoli? All'unanimità, 0070, pertanto il contributo viene approvato. Allora, PG 43048, richiesta contributo da parte dell'associazione Hauser Bolognese per l'iniziativa denominata Il Giardino Ritrovato. 8 incontri tra febbraio e marzo, si propone di dare un contributo di 800 euro. Favorevoli? All'unanimità, pertanto il contributo viene approvato. Progetto, allora PG 61107, progetto Silenzioso Fahrenheit, 1 marzo alle 18.30, incontro di lettura in silenzio presso la Biblioteca Mondadori di Borgo Trieste.
Manca Videvisione.
Anzi, dopo, vabbè, è andato
bene. Vabbè, come vuoi fare?
Fahrenheit. Favorevoli? All'unanimità, 0070, PG 60000, richiesta contributo dall'associazione Vivi Visioni, impresa sociale per le pellicole della memoria, un italiano in Albania, 1939-48, proposta di contributo 400 euro, favorevoli? All'unanimità, 0070, pertanto il contributo viene approvato. Passiamo alla Cinema all'aperto nei quartieri, rassegna cinematografica organizzata dall'assessorato del decentramento in collaborazione con l'assessorato della cultura. Come circoscrizione chiediamo una proiezione presso il Giardino Cantori Veronesi Santa Croce e al costo di 900 euro, comprensivo di allacciamento energia più spegnimento fare, come ci chiedono di indicare anche se è necessario la fornitura di energia elettrica o altri costi come lo spegnimento fare, noi abbiamo bisogno di entrambi, sia l'allacciamento di energia, cioè il contatore, però devono fare la procedura di allacciamento e spegnere anche i fari per non andare sullo schermo. Primi, sì, per i primi di settembre, prima della sagra di Santa Croce.
Euro 900.
900 euro. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, assenti 0. Pertanto viene approvata. Bene. Andiamo avanti al punto 8. Richiesta parere relativamente alla pratica edilizia per opere da realizzarsi in campo sportivo via Zucchi, consistenti nella realizzazione di un nuovo edificio residenziale presentata da Immobiliare Giacchi. Allora, è un nuovo permesso a costruire, perché è una nuova costruzione che sorgerà di fianco a quella esistente. Più o meno sarà uguale a quella già esistente, sono 4 piani fuori terra e all'incirca 11 appartamenti per piano, quindi insomma 11 per piano, sì. È una costruzione molto grande, più o meno come quella che c'è di fianco, quindi ecco. Era già stata votata nel 2001, era già passata da questo consiglio, ora ripresentano il permesso a costruire. Nel 2021. Per cui ecco, se avete qualche domanda o considerazione, se no poniamo in votazione. Alzate la mano, c'è il presidente dei prati.
Ho pensato per non averlo visto in una commissione. E come commissario della commissione edilizia mi astengo, perché non la commissione edilizia privata, l'urbano, l'elettronica, eccetera. E faccio mia colpa, non ho avuto il tempo di vedere la documentazione inerente alla mia commissione, quindi mi astengo dalla votazione. Ma faccio mia colpa perché il tempo non l'ho trovato io.
Grazie,
forse
cappellare.
Solo per capire, magari vorrei che dovrei già sapere, ma cioè, non c'è stata la commissione qui.
Non c'è stata la commissione, questi pareri che vedrete in ordine, che vedete in ordine al giorno, trattiamo e li votiamo direttamente in consiglio, perché non c'è stato il tempo di convocare commissione, quindi li vediamo direttamente in consiglio. Consigliere Stoppato.
Grazie Presidente, in linea con quello che aveva fatto il Partito Democratico già nella scorsa legislatura, e anche questa volta il Partito Democratico voterà contrario.
Bene. Consigliere Bernardesi.
Io ho una domanda, è segnalato che il Consiglio di Stato ha espresso l'orientamento che quand'anche una disposizione di regolamento comunale sottoponga le domande di concessione edilizia, il Comune non può tenere conto delle opinioni espresse al parere dei consigli di quartiere. Mi pare che sia stato comunicato questa cosa.
Allora, questa postilla c'è in tutti i pareri.
Ah, ok, ottimo.
Quindi tutti i pareri di tema urbanistico, tutti, c'è questa dicitura, perché effettivamente il Consiglio di Stato si è espresso con questa sentenza. Poi, che noi diamo, sappiamo benissimo che ne diamo parere o no, non verrà tenuto conto, ecco, questo.
Iscrivete il parere per farlo e tenuto i dati.
Certamente, sì. Vicepresidente. Sì, sì, no.
Consigliere, risponde il consigliere Vernisi. La polemica che ho fatto io sulla mia commissione, la risposta è che tante volte viene dato anche una semplice comunicazione o che non viene tenuto conto della commissione dove si lavora e si guardano 30, 20, 30, 15 mila pagine alla volta e si guardano una ad una. Era la polemica che facevo. Che ho fatto negli altri consigli inerente al fatto che la votazione della commissione può votare, ma alla fine non decidiamo noi.
Sì, beh, però non è sempre così con il voto, però.
Sulla mia commissione sì.
Sì, ecco.
Non è sempre così, però. Cioè,
sì, sì, no.
Il consiglio di Stato, cioè, vabbè.
No.
Sì, però tutti le richieste e pareri, se voi fate caso adesso, magari non ci avete mai fatto caso, se voi ci fate caso è proprio citata la termine della richiesta pareri, quindi tutti proprio per obbligatoriamente devono metterlo. tanto che certo circoscrizioni hanno anche deciso di non dare più pareri urbanistici, perché poi questo è fatto. Però ecco, vale la pena forse fare una riflessione. Intanto magari questi pensiamo e li studiamo. Ricordo che per dare parere contrario deve essere motivato. Ci deve essere una dichiarazione di parere contrario, cioè una motivazione.
Con il voto precedente e in coerenza col voto precedente, spiego la motivazione del voto precedente, però si può andare a recuperare. E allora, insomma, è un palazzo che avrebbe un impatto davvero grande su tutto il quartiere, anche perché è adiacente ai giardini di San Marco, accanto ha già un condominio dello stesso genere, che è già questo da solo molto importante sulla, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma insomma anche dal punto di vista del consumo di suolo, è altamente impattante. Tra l'altro ricordiamo che sul terreno esiste anche quella che attualmente è la colonia felina di San Marco, che verrebbe spostata da lì, però comunque è una realtà che esiste e di cui speriamo, dato che probabilmente sappiamo che questo condominio verrà comunque costruito a dispetto del nostro parere, e speriamo che comunque venga tenuto in considerazione tutto un certo criterio per fare nel modo più ottimale il passaggio anche della colonia felina in un'altra sede, ecco.
Grazie. Sono altre domande?
Anche il gruppo Damiano.
Sì, è consigliera Mancini.
Sì, anche noi voteremo contro, sempre per il consumo del suolo, e quindi ci associamo.
Bene. Ok, e è uscito Giovanella. Benissimo, sono giusto un'altra dichiarazione o domande, poniamo in votazione. Allora, PG 31213, richiesta permesso costruire per opere da realizzarsi in via Campo Sportivo, via Turchi, consistente in realizzazione di un nuovo edificio residenziale. Favorevoli? Contrari? 8. Astenuti? 5.
Cinque.
Allora, dai tre. Rigo, Braga, Benito, Veronese.
E mi serve la motivazione, Paolo, non è che mi invento, me la
dice. L'astensione serve.
No, il parere contrario. Allora, parere contrario per...
Perché l'edificio di nuova costruzione andrebbe a impattare pesantemente sul contesto urbanistico della zona, andando a aumentare il consumo di suolo del nostro territorio, del nostro quartiere. Siete d'accordo?
Sì.
Il consumo di suolo. Ok. Non è motivato da ciò. Bravo, molto bravo.
Allora, poniamo in richiesta parere relativamente a una sanatoria, con contestuale accertamento di compatibilità ambientale per le variazioni individuate nello stato costruito rispetto allo stato legittimato, condominio Piano Bonini. Ecco, questo, se voi vedete anche in questo, c'è sempre la solita dicitura, si ricorda che il Consiglio di Stato, eccetera, eccetera, però in questo caso non si tratta di un nuovo una nuova costruzione, ma si chiama di una sanatoria perché va a appunto a sanare le variazioni che sono state individuate rispetto al costruito, quindi rispetto alla, a ciò che era dichiarato rispetto a quello che era costruito. Quindi in questo caso si va a sanare una situazione appunto irregolare, ecco, quindi è un po' secondo me più
importante.
Sì, sostanzialmente anche da indicazioni già della commissione del sanatorio, andando appunto, ripeto, a regolarizzare una irregolarità, sostanzialmente insomma, le indicazioni è di essere a favore. Poniamo in votazione 41524, sanatoria condominio Biancolini. Favorevoli? All'unanimità, sì, vicepresidente.
Mi voto con il commissario di edilizia privata, la commissione 7 è favorevole perché la linea che si è sempre presa e si è sempre perseguita nella commissione è quella di dare approvazione alle sanatorie, perché sappiamo tutti che entro il 2030 o al massimo il 2035 bisogna sistemare tutti gli appartamenti, fare conformazione urbanistica del caso, e quindi come commissario la commissione penso che dopo il fatto che non sono presenti ma avrebbe dato parere favorevole perché la linea che è stata tenuta finora e che proseguirà per la sanatoria.
Grazie. Allora, andiamo al punto 10, richiesta parere relativamente al permesso di costruire con contestuale domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria per modifiche prospettiche e realizzazione di autorimessa interrampa per un'unità immobiliare sita in via Torelli. Quindi anche in questo caso vanno a chiedere un permesso per costruire l'autorimessa interrampa, quindi un garage interrampa. Queste domande andiamo a votare. 53948, favorevoli? All'unanimità, scusami, allora
favorevoli,
io volevo astenere, ma lo sa,
no,
volete rivotare?
Allora, favorevoli,
favorevoli, scusate.
Però un attimo, perché è uscita la nota che era scrutatrice, quindi bisogna nominare un scrutatore.
Faccio io lo scrutatore.
Mancini, consigliera Mancini, questa votazione, sì. Se c'è tutti. Favorevoli.
Perché ti astengo.
Non mi stango più.
12. 12 astenuti, 1 dei 3. Prego. Rientra Donato, quindi la supplente sta. Allora, richiesta a parere relativamente al permesso di permesso di costruire in sanatoria, anche qui ribadisco la sanatoria, per il recupero di bagni nel sottotetto da adibire a bagni nell'edificio in via Martinati 16. In questo caso appunto vanno a recuperare il sottotetto per realizzare un bagno
in sanatoria.
Sì.
C'è già una presenza.
61225, favorevoli. All'unanimità, contrario 0, pertanto viene approvato il parere. Andiamo a Fastway, punti di ricarica delle auto elettriche. Stazione di ricarica per veicoli elettrici. Per quanto riguarda la stessa circoscrizione è stato individuato una postazione praticamente ci vengono comunicati solo quelle appunto richieste dalla, dalla ditta Fastway e dalla posizioni che sono collocate in zone vincolate e sottoposte a vincolo. Per quanto riguarda la stessa circoscrizione, Corso Venezia 131, per intenderci all'altezza della LID. Consigliere Benillo aveva controllato e confermato questa cosa. E è sta, sono due sì, una postazione che è stata ritenuta ammissibile rispetto ad altre che appunto quindi ecco la votiamo, insomma ecco, ci chiedono in una conferenza
un parere,
quindi postazione di ricarica veicoli elettrici in corso Venezia 131, favorevoli? All'unanimità, contrari 0, pertanto viene fatto qua. Poi c'è una proposta di aggiornamento al regolamento per il rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa. Allora, questo non so se avete visto, ci sono insomma anche dei punti evidenziati, è stato aggiornato il regolamento riguardante appunto l'idoneità abitativa. Perché è stato aggiornato? Perché sostanzialmente sono intervenute delle nuove normative in questo campo, quindi è stato aggiornato regolamentandolo con le nuove normative. E, soprattutto la legge del 24 luglio 2024 recante appunto disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica che ha modificato appunto qualche parametro in ordine alle altezze, dimensioni monolocali, quante persone possono stare in una abitazione. E quindi sostanzialmente, siccome appunto riguarda l'idoneità abitativa e anche i controlli che vengono fatti per dare appunto l'idoneità abitativa. Quindi sulla base di questa nuova legge sono stati appunto tolti alcuni punti e aggiornati altri. Per esempio, principalmente sono stati tolti. Ma per quanto riguarda sostanzialmente l'attestato di idoneità abitativa e per quanto riguarda anche soprattutto nei casi di attestazione di residenza nuova, soprattutto per le persone che cambiano spesso residenza, per cui si terrà sempre conto dell'attestazione rilasciata ad altre persone per il medesimo alloggio per il tempo di validità di dette attestazioni. Sono state tolte tutta la parte di idoneità di alloggio per il primo ingresso, ma appunto e sono state modificate con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte unicamente a distanza, sono soggetti ai controlli a campione previsti dalla vigente normativa. Hanno aggiunto appunto il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura determinata dalla giunta comunale. E sostanzialmente basta questo. Poi il resto è rimasto qua. Avete domande?
No.
Poniamo in votazione. Proposta di aggiornamento regolamento per rilascio della prestazione di idoneità abitativa, richiesta parere TG 62 da...
Mi ha dato fuori Braga,
faccio sempre la sostituta se vuoi.
Siamo Mancini come sfruttatore.
Posso interrompere?
Sì, consigliere. consigliere Cappellati.
Perché è un po' di difficile comprensione questa cosa qua. Quindi i soldoni vengono applicati i parametri per rendere quali sono i parametri che fanno sì che una casa sia abitabile o meno.
Sì, sì.
E anche il numero di persone. Il numero di persone che possono abitare in determinate metri quadri.
Ecco, hanno aggiunto questo, l'ho solo trovato. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, secondo la vigente normativa, l'ufficio non procede al rilascio della certificazione, dando una comunicazione scritta al richiedente, salvo in caso in cui l'istanza sia presentata per ottenere il permesso di soggiorno, per soggiornanti di lungo periodo o per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In tal caso l'ufficio provvede al rilascio dell'attestazione indicando l'effettiva capacità abitativa dell'alloggio evidenziato il numero dei residenti riscontrato.
Quindi, solo una cosa, se ho capito, io sono abito un appartamento, sono in quattro, ho tutto mio fratello che viene, sta lì due anni, non può stare perché la casa
sì,
è in quattro.
No, allora, sostanzialmente queste modifiche sono fatte per cittadini che ospitano molte persone, non più che ospita tuo fratello, cioè sappiamo benissimo che in talune circostanze i metri, la metratura della casa per 5 persone ne ospitano 10 e non sono ben dichiarate. Quindi hanno cercato di regolamentare questo aspetto.
A quelle famiglie che ospitano altri familiari da altri paesi, che magari non hanno l'alloggio perché la donna è carissima.
Certo.
Quello mi riferivo io, perché non è neanche
no, per una o due persone, insomma, cosa dipende adesso.
Sì, sì.
Vicepresidente del PRE.
Chiedo una delucidazione che forse non ho capito. Vengono scorporati i richiedenti asilo. Giusto?
Permesso di soggiorno.
Quindi per il richiedente asilo, permesso di soggiorno, come c'è una differenza, ma per queste persone, per questi esseri umani invece, non è contemplata un minimo di metri quadri di abitabilità a persona. Cioè, faccio un esempio: se in un appartamento di 50 metri quadri posso stare in 4, i richiedenti asilo possono stare in 30, secondo quello che c'è scritto qui.
Vi do la delucidazione perché forse l'hanno letto e quindi ci sono i due testi, quindi vi dico quello che è stato tolto a fronte, io vi ho letto quello che è stato aggiunto. Vi dico l'articolo che è stato tolto, quindi forse è più chiaro. Allora, è stato tolto l'articolo 3 ed è stato modificato in quello che vi ho letto prima. Comunque, l'articolo 3 citava: nel caso in cui a seguito delle risultanze delle verifiche condotte nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, considerando le possibilità che in una stanza da letto di misura uguale o superiore a 14 metri quadri possa essere ospitato un figlio minore di 14 anni, laddove l'istanza sia presentata per ricongiungimento familiare, coesione, contratto di soggiorno per lavoro subordinato in caso di primo ingresso, l'ufficio non procede al rilascio della certificazione, dandone comunicazione scritta al richiedente. Quindi questo è stato tolto, questo articolo, a fronte di quello che vi ho detto prima.
Quindi il ricongiungimento familiare è possibile in una casa?
Sì.
No.
Sì, l'ho tolto. È stato modificato anche il 4, vi dico anche a questo punto anche il 4, laddove invece l'istanza sia presentata per ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Infatti nei due articoli 3 e 4 o per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, cittadini già residenti, l'ufficio provvede al rilascio dell'attestazione in base all'effettiva capacità abitativa, evidenziando gli organi competenti con esplicita dichiarazione il numero di richiedenti riscontrato. Quindi è stato il 3 e il 4 sono stati uniti nel nuovo articolo 3, modificando e conglobando la. Unendo, insomma, ecco, tra i quattro. Non è rilasciato, hanno aggiunto, ma insomma questo, l'attestato di idoneità alloggiativa non è rilasciato nel caso in cui l'alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello civile, quindi questo è chiaro. Nel caso in cui vengano avviate procedure straordinarie, quindi emersione e regolarizzazione, si applicheranno le procedure previste per il lavoro subordinato in caso di primo ingresso, salvo diverse disposizioni. Quindi è chiaro che se c'è una regolarizzazione è possibile. Ampliano come il Comune di Verona ricorre alla consulenza dell'azienda ASVENTI, di Verona nello specifico del SISP, ogni qualvolta l'esame documentale della pratica per l'esito di eventuali sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale, emarga l'opportunità o la necessità di una consulenza specialistica. E poi, per il resto poi hanno. Hanno modificato le diciture di vani utili, semplificando, perché insomma nel vecchio regolamento c'era tutto nel dettaglio cosa si intendeva per vano utile, quindi vani sono tetti, massavati, interrati, seminterrati, possono essere considerati vani utili qualora un atto autorizzativo del Comune di Verona li abbia individuati come vani e non come accessori. Il numero delle persone che possono dimorare nell'alloggio determinato in forza del vigente regolamento edilizio del decreto del Ministero della Sanità, in particolare quel decreto ministeriale dispone, cioè tutto quello che dispone il decreto ministeriale, tutto questo è stato tolto, semplificandolo, dicendo: un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. Il numero delle persone che possono dimorare nell'alloggio è determinato in forza del decreto del Ministero della Sanità 1975, quindi non è questo regolamento che definisce quante persone possono stare, ma è ovviamente il decreto del Ministero della Sanità, convertito appunto dal decreto 105 del 2024 dai vigenti regolamenti edilizi e regolamento di genere comunale. Sì, ovviamente, mentre nel precedente regolamento veniva specificato, ora ti dicono ci sono i regolamenti sopra determinati, per cui insomma fa fede il regolamento che del ministero e del regolamento edilizio, quindi hanno un po', vogliamo dire, un po' semplificato. E ma il resto è rimasto qua sostanzialmente. Sì, consigliere della morte.
Potrei chiedere se questa approvazione dobbiamo fare stasera proprio?
Perché il 7 è arrivato il 7 febbraio, quindi abbiamo i sensi dell'articolo 21, quindi 40 giorni. Quindi il 7 marzo abbiamo 17 marzo. 17 marzo dobbiamo dare il parere. A meno che dobbiamo fare un consiglio prima.
Perché secondo me con l'emergenza alternativa e tutti i problemi che ci sono nella nostra città, questo punto andrebbe perlomeno chiarito. Perché altrimenti generiamo anche tanti cavilli, ma anche il modo di pensare che o siamo favorevoli a una cosa o siamo favorevoli ai richiedenti asilo oppure gli altri che invece vanno comunque secondo delle regole. E questo non dovrebbe accadere, secondo me. Abbiamo bisogno per far questo che una persona, sarebbe la commissione addetta, si legga bene questa cosa e la possa relazionare al consiglio, secondo me. Per cui io mi astengo da tutto questo, me la sento di votare.
Allora, possiamo chiedere se siete tutti d'accordo e votiamo la, di prorogare, la, chiediamo alla fare generale del centramento, sì, perché è servizio ai cittadini, sì, e chiediamo la, la proroga della, del parere, e quindi consigliere Canotto.
Secondo me questa, questo dettaglio sui diventi permessi di soggiorno, non di asilo, che sono due cose diverse, è perché sono persone che non hanno ancora una residenza fissa, quindi è come l'ipotetico fratello del consigliere Scoppato, sì, del consigliere Cappellari, che è a casa di qualcuno. Se uno non sa se può rimanere in un paese, è inutile che abbia il domicilio, cioè è impossibile che abbia il domicilio o la residenza lì, quindi di questo si tratta. Credo che questa precisazione sia stata fatta proprio perché sono gli stranieri quelli a cui non hanno fatto più controlli di questo tipo. Ci sono famiglie molto grandi di persone dello Sri Lanka o di altri, che hanno grandi problemi adesso perché non riescono a trovare case grandi abbastanza per rientrare in queste norme, perché non possono abitare in sei persone negli appartamenti che ci sono effettivamente disponibili. Quindi questa precisazione penso che sia relativa a questa e non a, un, a un'idea di fichiamo 10 persone in una stanza da due. Certo. Non penso proprio che nessuno abbia questo pensiero dietro. Ecco.
Grazie, consigliere Zanotto. C'era qualcun altro che aveva chiesto di intervenire?
No.
No. Ah, scusami, vicepresidente del
Gref. Allora, sono pienamente d'accordo con la... consigliere Zanotto in merito, e anche perché portare un documento che cancella quello che era stato presentato, barrato e striminzito in, in poche righe su un tema così delicato, mi sembra assurdo trattarlo in questo modo. Quindi il mio parere non è sulla votazione. Se si viene, se viene richiesto quello che avete chiesto voi, voi colleghi, io mi astengo anch'io, altrimenti voto contrario a questo tema, perché è un tema molto delicato e va trattato con delicatezza e non tagliando e ritagliando dei pezzi per comodità.
Allora, votiamo la sospensione del parere e la proroga, richiesta di proroga. Io manderò alla, alla dirigente la richiesta di proroga parere, e noi me lo mandiamo quando sarà un parere motivato e passerà dalla commissione.
Vero, mia?
La tua?
Sì, mia.
Può essere o come regolamenti, quindi essere valutato come un regolamento, oppure come abitativa. No, beh, questo poi lo decideremo, fare il senso
no,
che non decidere ora.
Posso non fare congiunto?
Congiunto si può fare anche.
Che
vedete voi. Come citano il, questo decreto 105 in materia di semplificazione edilizia urbanistica, che ha modificato in maniera rilevante alcuni requisiti stabiliti dal vecchio decreto ministeriale, non lo so se magari, però potete valutare. Intanto io direi, era stato inviato infatti a entrambi, poi insomma, e, lo potete decidere non in questo momento, e intanto direi di votare la proroga del richiesta proroga parere, quindi sospensione questa sera del parere, e richiediamo una proroga dei termini, perché chiaramente andremo a sforare un pochino da, dai, dai tempi, però insomma, ok, favorevoli all'unanimità, ok, per cui chiediamo la proroga del parere, sospendiamo il parere e chiediamo la proroga. Nessun altro vuole intervenire? Siamo al punto degli ordini del giorno, chiedo la parola
14.
Al consigliere Veronese.
14. Sì.
Buonasera a tutti. Li dico tutti e tre o una alla volta?
Una alla volta.
Una alla volta, okay.
Poi votiamo.
Allora, non leggerò gli ordini del giorno, cercherò di spiegarli in maniera riassuntiva, se avete desiderio che siete di lega No, beh, ok, allora, il primo ordine del giorno è legato a Fiumicello.
No.
Abbiamo tutti più o meno presente, immagino, la zona, è un, la via
Piazza di
Borovinco.
Allora, l'ordine del giorno c'è primo Piazza Vinco, due Rissa di Matura entro Città, via Fiumicello.
Ok, allora, partiamo da Piazza di Borovinco, ecco, tema molto caldo. Attualmente Piazza di Borovinco è tornata ad essere una piazza non più pedonalizzata, durante, in particolare durante le sere, ma non solo durante le sere, dei weekend in particolare, perché appunto vengono parcheggiate le macchine, lo abbiamo visto tutti, ormai è diventata prassi poter parcheggiare su Piazza di Borovinco, che da ormai penso per circa 20 anni era una piazza, è diventata una piazza totalmente pedonale, dove giocano bambini, dove pomeriggio dopo le scuole è molto frequentata da persone di tutte le età, quindi è importante secondo noi poter intervenire rimettendo e inserendo quei sistemi di, come dire, di impedimento al transito sulla piazza, che impedisca appunto che si parcheggi. Si faccia una sosta che è vietata sulla piazza. Abbiamo sottolineato due punti, che sono perché sono stati tolti questi paletti durante negli anni, perché da un lato ci sono delle celebrazioni sulla piazza, che siano matrimoni, funerali, insomma devono transitare delle auto per le celebrazioni, ma allo stesso tempo deve transitare il camion del supermercato di più, o meglio transitare, deve fare manovra per potersi girare, per entrare e poi uscire. Quindi quella che è la nostra proposta è di reinserire i paletti o poter inserire dei sistemi di paletti automatici di qualche tipo di tecnologia, ci affidiamo ai migliori, spero, però comunque di intervenire in caso, trovare degli accordi per poter parlare con la parrocchia, per poter dare le chiavi magari, per cioè fare un impegno reale scritto con parrocchia e supermercato per poter concedere le chiavi e l'impegno che quei paletti vengano posizionati e poi, cioè, tolti e poi riposizionati ogni volta, che cioè, non è che si tratta di una questione molto complicata, si tratta di avere la responsabilità su quello spazio che, ripetiamo, è pedonale, oggi non lo è più. Quindi questo è un po' la richiesta. Basta.
Grazie consigliere Granesi, abbiamo domande? Ci sono delle domande? Consigliere Zavanella.
Allora, sicuramente sono favorevole a questo ordine del giorno e ci terrei a raccomandarmi che rimanga anche un altro focus importante riguardante questa piazza, nel senso che oltre agli automobilisti è frequentata da altre figure, specialmente nella zona di fuori dal kebab, ne abbiamo parlato a lungo e non è mai stato risolto questo problema a livello di sicurezza, era stato risolto in passato con il presidio fisso della polizia locale e al momento no, è passato un po' in secondo piano, l'importante è sì mettere i paletti, però ecco, ricordiamoci che c'è anche dell'altro spazio di priorità.
Ok, grazie. Poniamo in votazione il consigliere Stoppato. Sì.
Sì, ringrazio il consigliere Bernardini per aver presentato la mozione e ci tengo a ribadire l'impegno, insomma, che tutta la maggioranza sta mettendo sul nostro territorio, in particolare anche su Piazza di Borovinco, su cui stiamo facendo un ragionamento complessivo e di riqualificazione di tutta la piazza, e è importante iniziare intanto dai paletti, che è un ragionamento appunto che avevamo fatto tutti insieme, quindi sicuramente il nostro voto sarà favorevole, appunto perché da più mesi che stiamo lavorando per questo, era anche nel nostro programma elettorale quello della riqualificazione degli spazi pubblici e quindi continueremo insieme come maggioranza a puntare su questo fattore. Grazie.
Poniamo in votazione, domande? No. Consigliere Braga.
Volevo chiedere, i parenti dove diciamo da rimetterli, perché sono due, diciamo, punti dove mettono le macchine, sia a fianco alla chiesa che vicino al bar del Colle, no? Salgono sul marciapiede tutte le macchine messe, diciamo, a lista di pesci anche, quindi anche quello è un tema. Non so se chiamano figlio lì il parcheggio, no? Che si mettono tutte a parcheggiare per andare o al bar o a fare altro. Per cui sono due punti magari, a fianco alla chiesa e anche vicino al bar. So,
no, allora sì, no, questa cosa qua, cioè i due pensieri erano su lato d'ingresso da via oddio.
Fracastoro.
Sì, Polini, sì. Diapolini di Fracastoro, sì. Ecco. E però questa cosa qua è, effettivamente ci sarebbe da aggiungere un altro numero di parenti magari per la zona di fronte a Cacchiababaro, perché lì solo se uno al sud però può fare qualcosa,
sì, sì, lì diciamo che ci sono sempre macchine, poi non so se si tolgono e se magari si può allargare qualcuno, però effettivamente quella zona lì non è un
problema. Beh, ma che sia avanti qualcuno non è assolutamente un problema,
un parcheggio auto. Non so se serve a chi vede kebab o a chi abita lì, però quello lì non è un posto alto, non dà fastidio a nessuno, è chiaro che poi è uno spazio di piazza a chi la vuole usare.
Grazie, consigliere.
Direi che vogliamo un'osservazione, cioè, cioè ovviamente non è tutta la
parola. Secondo me c'è una zona lì dove ci sono i paletti, però riescono a... Ci cioè, sono i paletti lì, dove riescono comunque a... Grazie, e poniamo in votazione. Allora, ordine del giorno PG52303, interdizione del transito della sosta vietata in piazza Libro Vinco, favorevoli? All'unanimità, 3070, pertanto l'ordine del giorno viene approvato. Passiamo al secondo ordine del giorno.
Allora, l'altra proposta riguarda tre introci in particolare, e la proposta è di risagomatura degli incroci pericolosi per la tutela dei pedoni ciclisti. E, niente, sostanzialmente all'interno dell'ordine del giorno ho citato anche una fonte da cui mi sono rifatto, che ho avuto modo di approfondire, che l'Urban Street Design Guide, che è un testo che è stato sviluppato principalmente negli Stati Uniti, che però riprende tutta una serie di innovazioni di tipo urbanistico per poter favorire una maggiore attenzione nei punti critici che sono gli incroci. Sostanzialmente si va non tanto a intervenire sulla conformazione, perché sappiamo le difficoltà che ci sono per poter intervenire rispetto a questi questo tipo di interventi, ad esempio, però si va a cercare di sagomare quelli che sono gli incroci per ampliare la visibilità degli automobilisti su questi incroci, quindi si va magari ad allargare un marciapiede, allungarlo. Sono tutti degli interventi che possono favorire appunto una maggiore visibilità, perché l'automobilista è costretto a fare più strada, ad avere più impiegare più tempo per magari impegnare un incrocio in cui andrebbe magari dritto spedito. Queste proposte noi vorremmo vedere realizzate, e ci vogliamo portare, mettere in, come dire, vogliamo farci promotori di queste cose, tra gli incroci tra via Sagari e via Vadire, via Spolverini e via Guarino da Verona, e via Cignaro e via Sagari in particolare, perché è da tempo che noi stiamo attenzionando questo problema, e vorremmo che questi interventi, capendo magari insieme anche agli assessori di riferimento, magari saranno dei siepi, saranno delle, questo tipo di risagomature, come viene spiegato in questa guida, possono essere di diverso tipo, e possiamo anche andare magari a proporre qualcosa che non sia così impattante anche dal punto di vista economico, ma che comunque rimane visibile e ci può aiutare.
Grazie. Domanda? Possiamo votarlo? PG 523110, proposta di risagomatura degli incroci pericolosi per la tutela di pedoni e ciclisti. Favorevole? All'unanimità. Pertanto l'ordine del giorno viene approvato. Vediamo il terzo ordine del giorno.
Scusate se mi sentite parlare tutta la sera. L'ultimo punto è, che era il primo prima, questa è la proposta, una proposta che noi vediamo di buon senso nei confronti di una via che attualmente ha doppio senso di circolazione, ma che non lo è di fatto, perché circolare in una direzione, almeno in un tratto, circolare in una direzione o in un'altra è impossibile nel doppio senso, cioè il doppio senso non si verifica mai contemporaneamente, perché ci sono tutta una serie di macchine parcheggiate sul lato che impediscono questa cosa. Quindi noi ci siamo detti, per impedire anche che vengano eliminati tutti i parcheggi che comunque rimangono oro colato in questo quartiere che conosciamo bene, sarebbe importante poter istituire un senso unico a partire appunto dal segnato dell'incrocio, ecco, l'incrocio con via Cesari fino in fondo a via Fiumicello, che c'è l'incrocio con via Quattro Stagioni, ok? Tutto quel senso lì, andando nella direzione est, istituire un senso unico e inserire appunto come è stato fatto su via Cesari, che attualmente sta funzionando, il sistema di alternanza dei parcheggi per poter appunto far diminuire la velocità. Questo è un po' l'intervento, cioè nel senso di creare e mantenere i parcheggi, non tenerli come sono in questo momento tutti su un lato, per diminuire appunto anche la velocità di percorrenza su quella via, creare comunque solo un senso unico, visto anche che abbiamo fatto anche un ragionamento rispetto a questa cosa qui, che da via Cesari se si va nella direzione appunto verso Corso Venezia e Portalisco, comunque si è costretti a fare tutto un anello. Se invece si prosegue verso la zona est, si arriva fino a via Quattro Stagioni, si prosegue sulla rotonda dei leader, che quella permette di fare una circolazione in più direzioni, quindi ecco, creare una situazione di, poi come ci siamo confrontati con alcuni cittadini, una situazione di più sicurezza su quella via dal punto di vista del traffico, può aiutare. Grazie.
Bene, altra domanda? Poniamo in votazione 523118, proposta di istituzione del senso unico via Cruciaglio dopo l'intersezione con via Cesari. Favorevoli? All'unanimità. Pertanto l'ordine del giorno viene approvato. Passiamo al punto 15, le due mozioni, e do la parola al consigliere Zavanella.
Eccoci. Allora, premetto che il termine amministrazione può essere interpretato in diverse maniere, e io qui per amministrazione intendo Palazzo Barbieri, non Piazza Zagata, sempre in collaborazione, perché non posso lamentarmi, abbiamo idee diverse, però forse, anzi sicuramente fa parte del mio essere chiaramente democristiano, ma non sono amante della polemica, perché la polemica non porta a niente. Io faccio l'imprenditore da 14 anni e amo le concretezza, mi piace raggiungere degli obiettivi e li ho sempre raggiunti collaborando. La protesta, la polemica non serve a niente. In questo caso specifico questa mozione viene presentata in riferimento a due mie mozioni, una del 2022 con oggetto interventi urgenti per la sicurezza stradale in via Cagliari e via Campania, e un'altra mozione presentata a maggio 2024 con oggetto sperimentazione dell'estensione dell'orario di apertura della biblioteca comunale Mondadori. sostanzialmente con la prima mozione ho chiesto neanche di fare qualche cosa in particolare, semplicemente ho chiesto all'amministrazione Palazzo Barbieri di fare delle verifiche, fare un sopralluogo. Il sopralluogo è stato fatto dopo poco e poi silenzio assoluto, e quindi non è stata risolta la problematica. Io ricevo video, foto, segnalazioni di vario tipo di incidenti che si verificano, sembra che interessi solo a me. E poi la sperimentazione dell'estensione dell'orario della biblioteca comunale, anche lì non chiedevo interventi, non chiedevo modifiche strutturali, dicevo, visto che il personale c'è verificando, proviamo ad estendere l'orario della biblioteca anche alla pausa pranzo, per evitare che gli studenti di Borgo Venezia, che sono tanti, mi dicono, devono rivolgersi alla biblioteca del centro. Proviamo, vediamo se funziona. Silenzio assoluto. Allora, io specifico che la sicurezza stradale è stata oggetto di grande attenzione da parte dell'amministrazione, con dimostrazioni concrete quali l'istituzione di zone con limiti di velocità ridotto, zona 30, è stata molto, molto importante per l'amministrazione. Anche l'attenzione ai giovani, scrivo, è stato un tema importante nella campagna elettorale ed è tuttora un argomento centrale negli interventi a mezzo stampa, eccetera, degli esponenti dell'amministrazione. Poi specifico e dico, siamo tutti consapevoli che gestire le esigenze di più di 256.000 persone non è un affare semplice, che i tempi di realizzazione delle opere pubbliche possono diventare, sono consapevole di questo. Però, scrivo anche, siamo consapevoli che un anno per dare una risposta di qualsiasi tipo è un lasso di tempo molto esteso e che siamo consapevoli che 2 anni per formulare almeno delle proposte è un lasso di tempo ancora più esteso. Per cui la mia proposta è questa, scrivo, il Consiglio della Circoscrizione 6 impegna se stesso a rispettare un minuto di raccoglimento e riflessione prima dell'inizio di ogni adunanza per allinearsi a quella che è la modalità scelta dall'amministrazione per intervenire in risposta alle mozioni da me presentate, cioè il silenzio.
Grazie consigliere Giovanella. Consigliere Zanotto.
Allora, intanto ringrazio per la simpatia del consigliere Zanotto per queste emozioni che mi sembrano molto carine, simpatiche. Ovviamente non condivido fare un minuto di silenzio, possiamo riportare l'attenzione a questi problemi, nella speranza che vengano considerati. Minuti di silenzio ne ho fatti tanti, non parlo del consigliere Zavanella che è sempre presente, quando la minoranza se ne va e tante cose non le possiamo promuovere, ratificare, contributi non possiamo concedervi perché non riusciamo a fare le cose qui, in circoscrizione, dove a quanto sembra invece c'è collaborazione. Quindi condivido l'urgenza a non avere il merito delle cose e anche di allungare il tempo di apertura della biblioteca, perché no? E spero che la voglia del consigliere Zavanella di collaborazione da parte dell'amministrazione si possa estendere anche alla voglia di collaborazione da parte di tutti i consiglieri del consiglio. Grazie.
Consigliere Stoppato.
Grazie Presidente. E vabbè, intanto ringrazio il consigliere Zavanella per aver insomma, puntualizzato anche, insomma, e aver anche chiarito il fatto che insomma, è riferita non sicuramente al lavoro che noi come circoscrizione facciamo, anzi riconosce insomma, lo spirito di collaborazione che c'è sempre stato in particolare tra noi, con la minoranza, e ovviamente non voteremo a favore del minuto di silenzio, però insomma apprezziamo anche l'ironia con la quale il consigliere pensa alle emozioni e ci fa sempre insomma riflettere, perché oltre insomma essere ironico fa riflettere anche sul tema. Io intervengo solo per fare delle puntualizzazioni insomma, per quanto riguarda le biblioteche, insomma come coordinatore della Commissione Cultura e come Commissione insomma stiamo lavorando molto sulle biblioteche e quindi ci tengo a intervenire su quello. E l'anno scorso l'orario di apertura della biblioteca di Borgo Trieste è stato raddoppiato, quindi dalle 20 ore settimanali siamo arrivati a 40 ore settimanali. La richiesta del consigliere Zavanella era di unire ovviamente il periodo della mattina al pomeriggio attraverso l'orario continuato, quindi saranno nelle ore di apertura della biblioteca anche quelle della pausa pranzo. Io credo che comunque questa l'amministrazione centrale, in questo caso non quella della circoscrizione, abbia dimostrato in tutto il territorio di Verona, in tutte le biblioteche del comune di Verona, pensiamo a quella delle Golosine, pensiamo a quella di San Michele, che recentemente ha visto ampliare anche gli spazi a disposizione delle biblioteche. Credo che tanti lavori si stiano facendo per quanto riguarda le biblioteche, quindi se non viene ampliato l'orario ulteriormente rispetto a quello che è già stato fatto e di quello che era anche durante le passate amministrazioni, quindi le 20 ore raddoppiata, è anche perché ci si concentra per cercare di offrire il massimo servizio a tutte le biblioteche del territorio del Comune di Verona e non solo alla nostra, però sicuramente anche la proposta del consigliere Zavanella ovviamente non va votata a favore, perché era una proposta valida e sicuramente è da attenzionare, però ecco, teniamo presente che tante altre cose sono state fatte per le nostre biblioteche, quindi speriamo che continuino su questa scia e che nel mandato magari riusciremo ad avere anche l'orario continuato.
Consigliere Zavanella.
Fa molto piacere che al di fuori della sesta circoscrizione siano stati fatti questi interventi, ovviamente sono commosso, però non cambia per quanto mi riguarda nulla dopo il suo intervento, almeno per quanto riguarda questo punto, nel senso che venga, però poi sì, certo, però al di là del fatto che non è preciso dire che ho chiesto di estenderlo, io neanche ho detto proviamo a vedere, quindi ho chiesto una sperimentazione, non hanno provato neanche a fare quella, questo è che io provo grave, e non è una polemica politica, perché chi era presente al mandato precedente può confermare che io in un momento specifico in cui l'amministrazione che avevo sostenuto ha fatto delle scelte che non condividevo, ho votato contrario al bilancio consapevolmente, che magari uno si può sbagliare qualche volta. Questo è il discorso. Poi sì, il minuto di silenzio è volutamente una provocazione, però è una cosa che io trovo piuttosto grave, sia per quanto riguarda l'estensione dell'orario di apertura, perché mi collega la Presidente se sbaglio, però non abbiamo ricevuto risposte di nessun tipo, e per quanto riguarda invece l'altra mozione, la gravità è che veramente dall'ottobre del 2022 è passato del tempo, eravamo sopra il logo, poi non si è più visto nessuno. L'assessore, gli assessori competenti, l'indennità di carica che ricevono, tutti, destra, sinistra, per cui sono gli assessori di tutti, sono anche i miei assessori, anche se io ho sostenuto un altro sindaco, per cui non vorrei che fosse qualche cosa di politico, forse, perché l'ho presentata io, ma voglio sperare di no, perché no, insomma.
Consigliere Stoppato.
Sì, sono per completare, poi chiudo perché non credo sia necessario ulteriori spiegazioni, però sì, ci mancherebbe altro che fosse una polemica politica, anzi ringrazio per la puntualizzazione, perché ripeto, è stata questa amministrazione che ha raddoppiato l'orario e che si sta impegnando sulle biblioteche, scusate se torno sulle biblioteche, ma sa anche consigliere Zavanella quanto ci tengo, in particolare alla nostra, ma in generale mi fa piacere che l'amministrazione abbia trovato a tutte le biblioteche del Comune di Verona, e quindi ribadisco il nostro sostegno all'amministrazione per quanto sta facendo, per quanto sta il tanto che sta facendo per le nostre biblioteche. Ripeto, ribadisco anche però la volontà e la speranza che invece venga accolta anche la volontà di tutto il consiglio di circoscrizione spunto del consigliere Zavanella, che ha presentato la mozione per la sperimentazione, che ricordo vuol dire anche parlare di personale, vuol dire parlare di risorse, vuol dire parlare di tanti aspetti, quindi non è comunque sperimentazione o no, una cosa banale, quindi ribadisco comunque la speranza che il consigliere Tornello, ma tutti noi vediamo realizzate le sue funzioni, ma ribadisco anche il tanto impegno che questa amministrazione sta mettendo. Rimango a parlare di biblioteca.
Grazie. Ci presenta dai prezzi.
Buonasera. Allora, accolgo la mozione del collega Zavanella per quanto riguarda il minuto di silenzio. Ritengo però che il minuto di silenzio sia dovuto a casi particolari in richiamo di fatti veramente gravosi di minuto di silenzio. Il mio parere non sarà contrario, sarà un'astensione, perché il minuto di silenzio lo considero un minuto di raccoglimento per fatti gravosi. Non sto qui a tediarvi, sapete bene tutti che io mi sono tolto dalla lista civica da Milano Tomasi Sindaco e faccio parte del gruppo misto, perché ho ritenuto che fosse una totale mancanza di una struttura, di un confronto con le istituzioni della lista civica Tomasi, che è il partito che ha preso più voti, e quindi nonostante le varie richieste non ho avuto risposte e ho costituito il gruppo misto. Non mi espongo sul minuto di silenzio, né vado contro la mia astensione, perché il minuto di silenzio lo ritengo sacro.
Consigliera Melillo.
Buonasera. E tanto grazie per aver portato anche all'attenzione la mozione sugli accadari della campagna. Come coordinatrice della Commissione Mobilità posso dirti che in realtà questa via è stata molto attenzionata, è stato rifatto anche recentemente un sopralluogo, oltre a vedere anche altre zone di interesse, e spero veramente nei prossimi consigli di darvi delle notizie più attendibili. Comunque attualmente la soluzione, insomma, che gli uffici propongono a questo problema è quello di inserire degli attraversamenti pedonali rialzati dove ci sono attualmente delle strisce pedonali, quindi a un lato della curva e dall'altro. E insomma, questo è quanto. Poi direi che successivamente vi darò conferma, anche perché ci sono anche altri calcoli, insomma, da fare a livello di costi, perché comunque è una cosa che spetta la circoscrizione, quindi il fatto anche di prolungare il tempo di intervento è perché se viene fatto questo, e riteniamo sia comunque un problema importante, visti anche gli incidenti, insomma, che ci sono, e poi sappiamo tutti che effettivamente le auto vanno a velocità molto elevata, per poter fare questo bisogna anche rinunciare, togliere in un certo senso altri interventi in altre vie. Quindi c'è uno studio dietro, comunque non è una cosa che è stata abbandonata lì. E se per adesso non è stato detto niente, perché appunto almeno io volevo aspettare di avere delle conferme oggettivamente, non mi va di dire qualcosa che poi magari non verrà fatto. Quindi sicuramente intanto è molto attenzionata come via, anzi è quasi una priorità che ci siamo messi anche come amministrazione, dopo che effettivamente è stato fatto notare questo problema. Intanto grazie, insomma, per averlo fatto.
Consigliere Zavanelli.
Apprendo con un certo dispiacere politico che la mia mozione non sia stata letta nella parte che non interessava, ovvero quella dove chiedevo di essere coinvolto personalmente come proponente, oltre alla commissione, e non so chi l'abbia fatto il sopralluogo, visto che non sono stato informato, di quelle che sono le possibili soluzioni che apprendo oggi 27 febbraio. Prima parlavo di possibile manovra politica dovuta al fatto che io ho proposto questa mozione. Devo prendere questa mancata convocazione come un bisogno di visibilità, forse di qualche assessore magari utile alla campagna elettorale, che ne so, per le regionali a questo punto, perché il fatto che, fatalità, io non sia stato convocato, nonostante l'avessi chiesto, quindi sia mosso per questa iniziativa, è impossibile che io apprenda adesso, che non abbia saputo niente. È una cosa di una gravità, secondo me, enorme.
Non è assolutamente una mossa politica, semplicemente è una cosa che tra l'altro era già un'opzione a suo tempo e non mi ricordo quando era stato fatto il sopralluogo ed era presente anche il consigliere Zavarella. E semplicemente nel tour, chiamiamolo così, del giro di punti che abbiamo visto durante il sopralluogo, siamo ripassati anche in quella via e semplicemente abbiamo detto probabilmente anche l'edificio detto è l'unica cosa possibile, perché magari le possibilità ce ne sono tantissime, come budget può essere quella più, più accettabile, mettiamola così. Però non è assolutamente una mossa politica, è esattamente quello che è stato detto a suo tempo.
Allora, questo sopralluogo, per chiarezza, è stato fatto per altre zone. Okay? Era stato indetto per altre zone. Poi, veramente, siamo passati, cioè nel senso non è stato fatto, anche perché come ben sa ne abbiamo già fatto uno, non aveva senso rifare un sopralluogo con le stesse persone, perché poi comunque le soluzioni sono quelle. All'epoca era già stato ipotizzato, se ben ricordo, l'attraversamento pedonale rialzato. Qual è il problema? Il problema è economico, sappiamo benissimo, in entrambe le sue mozioni è un problema economico. Questo sarebbero due attraversamenti pedonali rialzati con dei costi che deve sostenere la circoscrizione, non l'assessorato, perché sono strade di competenza della circoscrizione. Quindi i tecnici e l'assessorato c'è stato solo di aiuto per poter ipotizzare una soluzione, che poi è la stessa soluzione che era stata ipotizzata un anno fa. Perché non si è fatta in quest'anno? Perché non ci sono i fondi. Come diceva giustamente la coordinatrice Melillo, se noi andiamo a mettere due attraversamenti rialzati, cosa che probabilmente faremo, non so quando lo faremo, dobbiamo essere consapevoli, per quello poi la consigliera Melillo ha detto lo devo portare in commissione e anche in consiglio, perché se puntiamo nella messa in sicurezza di questa via con due attraversamenti rialzati si andrà a tagliare la sfaccettatura di altre strade che noi sappiamo benissimo essere tutte importanti e tante non messe benissimo nel nostro territorio, per cui deve essere fatta una scelta di tutto il consiglio, perché andiamo a impegnare dei fondi importanti per la circoscrizione su una via, per cui ecco, per quello si è temporeggiato, perché bisogna fare dei calcoli di quanto verrà a costare, di quanto si dovrà andare a tagliare di altre vie, e bisognerà portarlo sia in commissione sia in consiglio e se ne discuterà. Nel momento in cui tutto il consiglio è d'accordo di investire una buona parte di manutenzione straordinaria su questi attraversamenti, su questa via, siamo tutti d'accordo e si andrà a votare. Sappiamo bene però anche che se noi lo decidiamo oggi, prima di due anni non verranno fatti. Ma non perché la circoscrizione è lenta o perché la circoscrizione non vuole farlo, perché ci sono dei problemi, dei iter burocratici che così sono per tutte le circoscrizioni, perché nel momento in cui viene fatto un progetto sappiamo benissimo che poi deve passare del tempo, perché viene fatto un bando di gara, viene fatto l'assegnazione, vengono fatti i controlli. Spesso la ditta che vince dà in subappalto e riparte il giro dei controlli delle ditte e passa un anno e mezzo. Questo è l'iter dei lavori pubblici, non solo nel Comune di Verona. E quindi dobbiamo essere consapevoli di tante cose, dei costi, degli iter burocratici. Da parte nostra, come ha detto la consigliera Melillo, c'è la volontà di andare avanti su questa problematica, tanto che eravamo in sopralluoghi per altre zone, siamo passati di lì, ok? Quindi siamo passati di lì e abbiamo risollevato il problema, ok? Per cui la nostra volontà di risolvere il problema c'è ed è grande, e io confido di riuscire, insomma, a andare in fondo in questa cosa. Certo che non è, per i motivi che vi ho detto precedentemente, non è immediata. Per quanto riguarda l'estensione dell'orario di apertura, anche qui è una motivazione economica, si andrebbe a aumentare l'orario dei dipendenti, quindi sono costi in più, perché abbiamo se non abbiamo, hanno chiuso l'amministrazione precedente, gli anagrafi, perché hanno chiuso dei servizi, perché c'era un problema economico e quindi c'erano dipendenti da pagare, più servizi, più dipendenti, più costi. Ci ha spiegato anche l'assessore Bertucco quando è venuto a presentarci il bilancio la situazione del personale. Penso che non ci sia molto da aggiungere, insomma. Io avrei, se non avete ulteriori domande, poniamo in votazione la mozione del minuto di silenzio in allineamento al modus operandi dell'amministrazione. PG 59626. Favorevole. Contrario. Nove, giusto? Astenuti, due. Astenuti.
Ho segnato i contrari. Ok.
Siamo? Sì. Pertanto la mozione non viene approvata. Ridò la parola al consigliere Zavanella per l'ultima mozione.
Eccoci. Allora, l'oggetto di questa mozione è mozione urgente allargamenti in via Zeviano. L'abbiamo preso anche dalla stampa, ma non servita la stampa, che in via Zeviani sono stati fatti delle opere per l'adeguamento, diciamo, del manto stradale per il passaggio di mezzi della filovia, e che hanno comportato un innalzamento del livello, diciamo, del manto stradale. All'atto delle strade ci sono questi fori, queste caditoie che raccolgono l'acqua piovana e la vanno a caricare nei condotti, che poi sono rimasti alla stessa altezza e sono stati otturati, è stata diminuita la dimensione dell'apertura da queste opere. I residenti segnalano che da mesi, ogni volta che piove, si allaga la strada. AMT è stata interpellata da un cittadino e ha comunicato a questo cittadino, dimostrando di non essere corrente, di non avere un contatto con la realtà, ma questa è una mia valutazione personale, e sostanzialmente ha detto al cittadino: chiama l'AMI a fargli portare la caditoia, non sono neanche andati a guardare. Il presidente di AMT3 ha assicurato che l'intervento di risoluzione andava a breve, ma la situazione alla data del 14 febbraio, perché questa mozione era stata presa dal consiglio precedente, risultava in gestione da mesi senza avere nessun tipo di riscontro. Quindi con questa mozione il consiglio della circoscrizione sesta impegna il comune con i suoi organi competenti ad attivarsi per risolvere rapidamente la problematica, ripristinando la sicurezza della strada anche in zona di pioggia.
Grazie consigliere Zavanella, io vi posso assicurare che ho più volte sollecitato il presidente di AMT3, il direttore dei lavori, ingegner Menna, perché è di competenza della filovia, quindi AMT3 che hanno fatto i lavori. In questo caso il comune, fattispecie, insomma, gli uffici tecnici sono usciti immediatamente nel momento in cui c'è stata la segnalazione ai cittadini, hanno verificato la cosa e hanno segnalato a AMT3. Solleciteremo la ditta che avvenga a sistemare. Il problema è evidente, quindi insomma ribadisco, abbiamo nella mia persona, tra l'altro ho più volte sollecitato, ultimamente mi ha garantito proprio anche il presidente che verranno a risolvere la situazione, anche perché appunto sono stati sempre messi al corrente della situazione, quindi ecco, era una questione di ditta che era impegnata su altri cantieri. Come sapete AMT3 in questo periodo sta lavorando su molti cantieri anche insomma abbastanza invasivi e importanti, si deve ritagliare un tempo per venire in sesta a sistemare questa problematica che, ribadisco, sono al corrente e verrà sistemata. Sarà nostra premura, sia mia sia anche della consigliera Melillo, che è appunto delegata all'opera Filovia, risollecitare per un rapido intervento. Certamente con questa mozione ci dà più forza nel farlo, più lancio.
Sì, in questo caso, ricollegandomi anche al suo intervento precedente, mi dicono che non sono previsti costi per il comune per la sistemazione, ma che l'azienda che ha fatto i lavori provvederà alla sistemazione, incluso nel conto. Per cui dico, se fra sei mesi io dovessi trovarmi nella condizione di dover ripresentare un'altra mozione per chiedere un minuto di silenzio prima dei consigli, non ci andrà a dare all'assenza di fondi quanto a...
Chiederemo un minuto di silenzio per MT, non per l'amministrazione comunale, ma assolutamente sì, ha sbagliato la ditta che ha fatto effettuato i lavori di MT3. Questo è assolutamente... Il comune in questo caso è stato vittima della situazione, cioè dei lavori, perché hanno veramente sbagliato, cioè hanno asfaltato troppo alto chiudendo le buche di lupo. Il discorso di far pulire ad Agna è perché spesso le buche di lupo sono invasate dalle foglie che cadono, quindi la prima risposta è stata data: farle pulire dalle foglie, perché in talune circostanze sono veramente le foglie vanno a curare le caditorie. In questa circostanza è l'asfalto che ha otturato le caditorie, quindi è assolutamente errore della ditta che ha effettuato l'intervento. Questo è. Consigliera Bellanova.
Allora, io vorrei chiedere alla Presidente un aggiornamento circa la nuova raccolta.
Sì, magari finiamo di votare, sì. Terminiamo e poi faccio un rapido aggiornamento. E sì, se non ritardo, domani in merito alla mozione andiamo a votarla. PG 67147, mozione urgenti allegamenti di aziendali, favorevoli all'unanimità, contrari 0, assenti 0, pertanto la mozione viene approvata. Sì, per quanto riguarda nuova raccolta differenziata, allora ad oggi siamo al 78% di tessere distribuite, quindi una discreta quantità. Sappiamo che c'è tutto il mese di marzo per distribuire le tessere. Certo che il cittadino si accorge e si sente un po' un bisogno più impellente quando gli cambiano il cassonetto, perché se hai ancora il cassonetto vecchio magari sono meno motivati. Diciamo, le due settimane di raccolta porta a porta finora è andata discretamente bene in generale, tranne alcune zone in cui ci sono stati un po' più problemi, si diceva prima via dei Lidieri, insomma, alcune zone un po' più critiche, però ci sono dei dati già incoraggianti, nel senso che appunto 78% di tessere distribuite, il 4% di maggiore raccolta differenziata, questo è un dato importante, l'8% di maggiore raccolta differenziata, mentre c'è un 4% di rifiuti in meno. Cosa vuol dire? Che un 4% di cittadini hanno buttato i rifiuti da altre parti, e però l'8% di indifferenziato è già calato, quindi vuol dire che è già aumentata, come insomma in queste due settimane, come potevamo aspettarci, è già aumentata la raccolta differenziata, quindi i dati sono incoraggianti. È chiaro che ci vuole l'aiuto di tutti per sensibilizzare tutti i cittadini, accompagnarli in questo cambiamento, che è un cambiamento importante, ribadire l'importanza di avere la tessera e l'app, quindi per chi ancora non l'avesse ritirata, ribadire le corrette modalità di porta a porta, perché purtroppo c'è ancora chi mette, non so, il rifiuto di carta nel sacchetto di plastica, non viene ritirato, viene lasciato lì, quindi ecco, dopo si crea il problema, hanno abbandonato, in realtà se il rifiuto non è conforme non lo ritirano, quindi ecco, c'è da aiutare anche a sensibilizzare in una corretta raccolta anche di porta a porta, quindi la carta con la carta, la plastica con la carta, con la plastica, e soprattutto rifiuti conformi, quindi plastica deve essere tutta plastica. però ecco, i primi dati sono abbastanza incoraggianti, quindi insomma contiamo di andare avanti nel migliore dei modi. Se non avete altre domande, sono le 23:01 e dichiaro chiusa la seduta. Grazie a tutti.